Let it roll, questa era Roadhouse Blues e noi siamo in collegamento con Paolo Gresta. Buongiorno Paolo.
Ciao Ludovica, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, tu sei qui a raccontarci insomma tutte le novità sul tuo libro Il Lato B, edito da Arcana Edizioni, che è uscito da un po' e che ti sta facendo raccogliere tante soddisfazioni. Ora ci dirai anche perché abbiamo ascoltato Roadhouse Blues, brano amatissimo, certo, dei Doors.
Assolutamente, io ti ringrazio tanto intanto per l'ospitalità. E sono molto contento di tornare a Radio Città Aperta, perché ero stato, pensa, la prima presentazione l'ho fatta proprio da voi con Gianluca.
Ecco, la salutiamo anche Gianluca Polverari, certo, che ci sta ascoltando,
certo, che è sempre un grande. E, il 6 agosto siamo andati in diretta e il libro è uscito il 26 luglio, quindi comunque è stata la prima presentazione in assoluto, quindi sono molto felice di tornare qui
bene,
da voi.
Bene, bene.
Abbiamo ascoltato Roadhouse Blues perché Roadhouse Blues è uno dei lati B che ho inserito nel disco. Scusami, nel disco, nel libro, questo è un lapsus che ho sempre, te lo dico, tra disco e
fantastico,
libro.
Fantastico, però ci sta.
Sì. Grande classico. Ed è uno dei, diciamo appunto, dei più famosi. Considera che sono 30 canzoni e sono praticamente 30 successi enormi che tutti sicuramente, o quasi tutti, conoscono, perché sono brani come La Bamba, come Balla Linda di Battisti, poi comunque arriviamo alla canzone di Marinella, Born Sleep degli Underworld, ma ce ne sono tante altre, Green Onions, eccetera. Roadhouse Blues fa proprio parte di questo solco, perché è un brano uscito nel 70 come B-side di You Make Me Real, che era appunto il singolo scelto per lanciare il nuovo disco dei Doors, che era Morrison Hotel del 70. E ovviamente appunto, essendo un lato B, era stato inserito nel retro di questo singolo, e come appunto tutte le storie che ho raccontato nel libro, è diventato enormemente più famoso di quella canzone scelta per scalare le classifiche, no? E quindi per lanciare proprio l'album. E perché è diventato più famoso? Perché ovviamente è stato il pubblico a scegliere, no? A sancire,
certo,
il successo,
certo,
di questa canzone qui. Il pubblico e i DJ che poi ovviamente passavano in radio, cioè loro avevano comunque, come te, insomma, lo sai, avete la capacità e il potere, tra virgolette, no? Di scegliere un pezzo rispetto a un altro, ovviamente.
Certo.
E ovviamente, insomma, avete anche un po' più di polso, ecco, come dire. E di conseguenza Roadhouse Blues fu preferito da tutti i DJ dell'epoca e diventò, insomma, un pezzo super ascoltato ad esempio nei bar americani. Cioè, il produttore dei Doors che disse che Roadhouse Blues era il pezzo in assoluto nella storia del rock più ascoltato all'interno dei bar americani.
Beh, fantastico, io penso anche all'interno delle auto, perché comunque è un brano che ti parla proprio di movimento, no?
Assolutamente.
Di viaggio in stile americano, appunto, con la lunga strada davanti a te, questi macchinoni, no? Cioè, visualizzi immediatamente questo tipo di quadro, no?
Assolutamente, perché poi Jim Morrison parla esattamente di questo, perché la locanda a cui lui fa riferimento esisteva effettivamente, ed era si trovava in California, in mezzo a un deserto, era la Topanga Corral, ed era una meta molto, molto importante, molto, diciamo, ambita dai ragazzi dell'epoca, dai musicisti, dagli artisti, dagli attori, perché c'era una bellissima vegetazione da ammirare, no? Quindi loro andavano come in pellegrinaggio in questo posto, e per arrivarci c'era effettivamente una strada molto difficile, molto tortuosa da affrontare. Quindi quando Jim Morrison dice keep your eyes on the road and your hands upon the wheel, cioè tieni gli occhi sulla strada e le mani sul volante,
cioè,
era letteralmente quello.
Non lo diceva a caso?
No, infatti, perché era piena di curve, di salite, di discesa, cioè era molto complicata da guidare ed era molto pericolosa. Quindi era proprio un racconto, diciamo, per arrivare appunto a questa locanda, che poi appunto era un luogo dove si facevano un sacco di concerti rock, insomma, era un punto di riferimento.
Fantastico.
Ebbe anche, diciamo, varie vicende non molto fortunate, però insomma, ecco, oggi non esiste più.
Immaginavo.
È rimasta immortale grazie a questa canzone. Ecco.
Certo. Senti Paolo, io volevo chiederti appunto da quella prima presentazione poi che cosa è successo, perché negli ultimi giorni, insomma, sei andato anche in onda al TG1, cioè non lo sapevi, però hanno parlato del libro, cioè per te è stata una grande sorpresa.
Sì. questa è una cosa incredibile, perché no, non lo sapevo assolutamente, quindi è stato proprio un regalo gigantesco che è calato dal cielo questo, perché praticamente io stavo in giro, ok, e avevo appena parcheggiato una macchina. Parcheggio una macchina, mi arrivano nello stesso istante 10 messaggi su WhatsApp, tutti allo stesso minuto, 20 e 27, me lo ricordo perfettamente, 20 e 27. Quindi mi sono detto, ok, ho fatto qualcosa di sbagliato in passato, cioè, ma mi hanno chiamato.
La polizia mi sta cercando.
Esatto, esatto, qualcuno mi ha trovato. Invece poi leggendo i messaggi, poi tra l'altro da persone completamente scollegate le une alle altre, quindi da mondi proprio opposti, mi dicevano questo fatto del TG1 e mi dicevano, guarda, ma è passato il servizio, una cosa fighissima, eccetera. Io lì per lì ho detto, ma è possibile? Magari mi hanno citato così al volo, no? Magari all'interno di un servizio più ampio, no? Magari, boh, non lo so, hanno detto il nome mio, loro l'hanno captato lì per lì, ok. Poi invece mi sono rivisto il servizio e fortunatamente è stato un servizio intero, diciamo, tutto
certo.
sul libro.
E l'ho visto pure io, quindi ti ho scritto anch'io e lo posso confermare, insomma.
Esatto, c'eri pure tu. Capito? E allora io poi il giorno dopo mi sono rivisto la puntata registrata e sono stato super felice, perché ti ripeto, è stata una soddisfazione ovviamente enorme, perché comunque sia, insomma, non te l'aspetti, ecco, mettiamola così. Comunque il TG1 delle 20, poi era anche prima della partita, quindi mi immagino che ci fosse pure parecchia gente.
Sì, sicuramente, no? sì.
Quindi per fortuna ci ho avuto un buon riscontro, una buona eco. E quindi questo è stato sicuramente il momento più intenso, diciamo così. Poi ci sono stati altri momenti meravigliosi dal 26 luglio ad oggi, perché l'ho presentato in radio in altre occasioni. Sono stato a Sassari a un festival molto bello che si chiama Fino a Leggermi Matto, un festival letterario, e dove mi hanno ospitato appunto questo collettivo di ragazze che si chiama Le Ragazze Terribili, e sono state meravigliose, perché l'ho presentato una domenica mattina, pensa, quindi ho pensato, vabbè, che cioè, siamo io, loro e due gatti e quattro piccioni, non lo so, e invece no, c'era un bel po' di gente, e c'è stata anche una bella discussione, un bel confronto, quindi quello è stato un bellissimo appuntamento. E invece stasera proprio lo presento dal vivo,
ecco,
all'interno di una galleria che sta praticamente di fronte al Viminale, quindi a Monti, nel Rione Monti, che si chiama Spazio Valeriani, e noi saremo lì dalle 18 alle 21 e ci sarà anche una mostra bipersonale e con me ci sarà Cecilia Lavatore, che è una bravissima scrittrice, poetry slammer, insomma una persona, un'amica ovviamente, una carissima amica. E anche molto importante per la realizzazione di questo mio libro, perché lei mi ha sempre incitato molto nel momento in cui non riuscivo a chiudere lo suo libro, lei invece mi ha sostenuto e mi ha incoraggiato. Quindi, ecco, se siete in zona, ecco, noi siamo lì stasera.
Certo, benissimo, quindi siete sicuramente tutti invitati questa sera. E Paolo, io ti volevo chiedere una cosa, però, ecco, rapportata all'oggi, perché questi sono tutti brani che sono diventati leggendari quando esisteva il famoso supporto, il 45 certo. giri, no? Allora, oggi che senso ha? Cioè, esistono ancora la TB oppure cioè, ormai si pubblicano i brani spesso soltanto in digitale, senza più uscire su un supporto fisico, no? Allora, oggi il concetto di lato B esiste ancora oppure è un retaggio solo del passato?
Allora, il concetto di lato B, in realtà, se noi andiamo a vedere tecnicamente, già dagli anni 90-2000 non esiste più, perché anche quando uscivano i singoli comunque uscivano in CD, quindi il CD non aveva un lato B, aveva soltanto la facciata davanti, no? Quindi erano sostanzialmente degli EP, cioè quando uscivano quei singoli era il singolo più tre, quattro, cinque canzoni,
certo,
quindi
erano certo.
EP ante litteram, diciamo. E per cui ecco, questo è il concetto. Oggi ovviamente non c'è neanche più quello, però io ho riscontrato una cosa, che tantissimi artisti sono ovviamente molto legati al concetto di B-side, tant'è che ad esempio artisti come gli Smashing Pumpkins, come i Depeche Mode, come Pearl Jam, hanno pubblicato dei dischi, diciamo, delle raccolte di lati B, e sono delle raccolte splendide, perché io sono sempre dell'idea che un solo lato B di uno di questi grandi gruppi potrebbe fare la fortuna di tantissimi gruppi emergenti.
Ma questo è
perché
sicuro.
Potrebbero diventare tutti singoli questi lati B, se non avessero pubblicato dei singoli ancora più grandi, no? In passato. Quindi diciamo che questi artisti qui hanno trovato, diciamo, una collocazione al lato B durante i live, perché io ho visto che durante i concerti molto spesso ce li infilano in lato B, Quindi probabilmente, non potendo più usufruire di un supporto fisico, li propongono direttamente dal vivo al pubblico, ok? Ad esempio gli stessi per Jam, io nel libro ho inserito Yellow Blood Better come lato B loro famoso. Ora, mi sono preso una piccola licenza, perché comunque il libro è incentrato su lati B che sono diventati più famosi dei lati A.
Certo.
In questo caso non lo è stato, perché Yellow Blood Better è il B-side di Jeremy, che è un monumento gigantesco, clamoroso, e lo sappiamo, insomma. Però Yellow Blood Better è un pezzo importante, perché i per Jam ci chiudono quasi tutti i loro concerti, ok? Perché il pubblico comunque è affezionatissimo a questo brano, e anche loro alla fine sono molto legati. Quindi io credo che, un piccolo riscatto oggi, che non esiste più appunto il fisico, i lati B lo hanno avuto durante appunto la dimensione più autentica, più reale, quella del concerto. Quindi ecco, io ho trovato questo piccolo twist, ecco.
Certo, beh sì, insomma, il concerto, mi viene da dire, levateci anche il concerto e poi siamo finiti, no, scusa, il live resiste, per fortuna, insomma, finché non riusciranno a soppiantarlo con, non lo so, con gli ologrammi, con queste
con
cose terribili,
brava.
No, noi invece vogliamo andare ai concerti, vogliamo sudare, vogliamo fare l'esperienza reale di vedere il concerto dei nostri artisti preferiti, anche di scoprirne di nuovi. Allora volevo aprire una piccola parentesi, perché tu, Paolo, se correggimi se sbaglio, segui anche la vita romana degli eventi, dei concerti, insomma, ci puoi consigliare qualche evento in questi giorni?
Allora, guarda, sì, io diciamo che ho un sito online.
E lì volevo arrivare, infatti.
Ti ringrazio tanto. Sì, vabbè, un quotidiano online, appunto, mi occupo di eventi, diciamo, piccoli e medi su Roma e provincia, quindi noi parliamo quasi sempre di eventi che non trovano spazio, appunto, sui grandi giornali, sui grandi mezzi di comunicazione. E, per cui noi, diciamo, il giovedì pubblichiamo la rubrica degli eventi del weekend, e se vuoi, diciamo, qualche consiglio, allora c'è stato intanto ieri sera al Monk, c'è stato un bellissimo concerto che si chiama Il Concerto Che Vorrei, che è organizzato da Keep On Live, ed è, diciamo, è stata un'esperienza musicale inclusiva che diciamo si occupava di tutelare le forme di disabilità e di diversità.
Ah,
quindi
molto
un concerto,
importante, certo.
Sì, poi è un concerto itinerante, quindi va in giro per l'Italia. È stato un concerto molto bello. Altrimenti c'è una rassegna che si chiama Alternative TV, che è scritto diciamo ALTRNTB con l'hashtag davanti, ed è una rassegna che si tiene all'interno di Marte Live, che comincia
ah,
oggi,
certo.
dura fino a novembre, ecco. E in cartellone, insomma, ci sono un sacco di artisti sia stranieri che italiani, ci sono gli Star Sailor, c'è Quantic, c'è La Cruz, c'è i Toys Orchestra, eccetera. Quindi dal 18 ottobre al 14 dicembre questa cosa andrà avanti, per cui sarà un evento molto interessante.
Bene,
poi c'è
bene.
Il Vinyl Market sabato 19, c'è il Vintage Market, ci sono i Japan Days, insomma c'è un sacco di eventi dove puoi trovare ovviamente anche dei concerti e della musica dal vivo.
Certo, allora dacci il link di questa tua rivista, perché così gli ascoltatori se la possono andare a vedere.
Ok, allora www.theparallelvision.com.
Certo,
ovviamente con l'articolo inglese.
Giustamente, okay. Insomma, però poi noi lo condivideremo anche sul podcast di questa intervista. Noi seguiamo sempre The Parallel Vision, ma c'è anche un discorso, secondo me, poi in realtà tu parlavi dei grandi giornali cartacei, poi abbiamo visto che con la chiusura di Trova Roma, Vivi Milano e queste cose qui, invece in realtà poi il cartaceo non ce la fa a sopravvivere, quindi forse questa è un po' una piccola rivincita del digitale. Vogliamo vederla così, insomma, per gli eventi,
allora,
per le notizie del territorio, intendo.
Senza dubbio, guarda, ovviamente io premetto che mi è dispiaciuto tantissimo, perché
ovviamente anche a me, non è che mi fa piacere questa cosa, però
Tu capisci che il Trova Roma era un po' era il papà, no, di tutti noi,
siamo cresciuti tutti, infatti
sì che ci occupiamo di eventi del territorio, quindi e poi ecco, ci sono stati colleghi che lavoravano per il Trova Roma che ovviamente
hanno perso il lavoro, certo.
Esatto, quindi questa cosa è stata molto brutta, purtroppo ovviamente non dipende neanche da loro, perché sono scelte editoriali, insomma ci sono state ecco delle situazioni un po',
certo,
un po' particolari, e diciamo che il cartaceo, allora, il cartaceo potrebbe tranquillamente sopravvivere, io credo, e non penso che allora, la mia idea qualche anno fa era che i giornali avrebbero chiuso da lì a pochi anni con l'avvento del digitale. Stanno lottando con i denti, hanno perso un sacco di lettori, stanno cercando di sopravvivere in tutti i modi, comunque sono ancora lì, ok? Quindi quando chiude, diciamo, una voce che può essere una televisione, una radio, eccetera, non è mai una bella cosa.
No, ma infatti no, assolutamente.
Quindi questa cosa mi dispiace a prescindere. E, il digitale, ovviamente, c'è da fare comunque la distinzione fra un tipo di stampa, diciamo, dipendente e un tipo di stampa indipendente. Noi siamo completamente indipendenti, quindi noi ci sosteniamo per conto nostro, non dobbiamo rendere conto a nessuno se non ai nostri lettori,
certo,
ovviamente.
Come noi di Radio Città Aperta, quindi insomma.
Bravissima, infatti. Quindi sai perché, certo, ma è chiaro, infatti andiamo d'accordo per questo motivo anche, noi
certo.
Ci vogliamo bene, è ovvio. Per cui quando noi, diciamo, facciamo queste scelte, siamo molto più liberi di puntare su certe cose rispetto ad altre. Lì purtroppo non hanno i redattori, ma anche il direttore non ha molta voce in capitolo, tutto sommato, perché poi è sempre l'editore che decide fondamentalmente ovviamente per questioni commerciali, per questioni economiche. Ti ripeto, noi abbiamo sia più spazio che più libertà, quindi possiamo scegliere di lanciare una cosa piuttosto che non lanciarla, possiamo andare come facciamo noi sugli eventi piccoli e medi e non occuparci magari del concertone di Bruce Springsteen al Circo Massimo,
certo,
o
certo.
Capito, di cose, ecco, cose del genere. Per cui sì, diciamo che il digitale è una sorta di forse è una sorta di lato B che ce la sta facendo anno dopo anno, che sta diventando sempre più, anche più influente, perché poi i ragazzi i giornali non li leggono, e questo lo sappiamo.
Questo infatti, anche questa non è una bella cosa, però è un dato di fatto.
Non c'è dubbio. Non c'è dubbio perché anche, ecco, come tu hai citato prima il servizio del TG1, le persone che mi hanno scritto sono tutte mie coetanee, non sono ragazzi di 20
certo,
anni, di
certo.
5, capito? Quindi sono certo. Persone che seguono quel tipo di informazione e che sono magari anche per abitudine, sai, molto semplicemente.
Assolutamente,
no?
Certo.
E non sono assolutamente ragazzi che invece si leggono le cose online e si fanno i cavoli loro e non guarderebbero mai TG1, insomma.
Guarda, ti dirò che pure io non è che lo vedo molto spesso il TG1, però quella volta forse perché poi c'era la partita, chi lo sa. Però
ma
insomma...
Sì,
beh sì, anche con la televisione il discorso è un po', insomma, complesso ed è interessante l'aspetto generazionale. Comunque Paolo, adesso torniamo a bomba sul tuo libro, perché dicevamo, ripetiamo per i nostri ascoltatori, tu sarai questa sera allo spazio Valeriani in via del Viminale, poi dopo lo condivideremo anche questo dalle 18 e poi ci saranno anche altre presentazioni?
Allora, ci saranno altre presentazioni sempre in radio, quindi non so
perfetto.
Se te lo posso accennare, però comunque vabbè, andrò diciamo in diretta in altre radio, sia locali che nazionali. Dopodiché stiamo ancora organizzando ovviamente altri incontri dal vivo per ottobre, novembre e dicembre, quindi vediamo un pochino, non soltanto a Roma, anche in giro per l'Italia. È tutto in fase di trattativa al momento di organizzazione. Quindi.
Bene, bene. Comunque tu lo condividerai sul tuo social personale, sì. Suppongo, no?
Assolutamente, sì, lancerò sempre tutto quanto. Io sono un po' uno stalker di me stesso, nel senso che cioè non mi faccio mancare nulla, sono un po' ossessivo in questo, però comunque sia, sai... come dire, è una cosa che funziona, per cui ecco, la facciamo.
Certo, certo. Poi ovviamente ci sono anche i canali ufficiali, per cui Arcana Edizioni, certo. Che pubblica dei libri bellissimi, veramente sempre molto interessanti, anche sulla musica e non solo, anche su tanti altri argomenti. Senti Paolo, allora, prima di salutarci, dunque, la seconda canzone che hai scelto è per l'appunto la canzone di Marinella, di Fabrizio De André. Raccontaci un po' la storia che c'è dietro questo brano e la sua esplosione forse non prevista anche qua.
Assolutamente, assolutamente. Allora, la storia che c'è dietro ovviamente parte da un fatto di cronaca brutto, perché, allora, intanto ti dico questo, De André questa canzone la scrive nel 64 e la pubblica nel 64, però ci vogliono 3 anni prima che diventi il brano che conosciamo tutti quanti, perché per 3 anni questa canzone rimane nell'oblio, nel dimenticatoio, perché viene pubblicata come B-side di un pezzo che si chiama Valzer per un amore. E Valzer per un amore, ovviamente, almeno io non credo che qualcuno si ricordi di questa canzone, diciamo legandola a De André, ecco, perché De André ovviamente tu lo associ a qualcosa, a mille altre canzoni, ma non a questa. Però questa canzone uscì come singolo, ed aveva anche, diciamo, una bella storia, perché in realtà lui l'aveva scritta ispirandosi a un valzer che il papà di De André mise come in sottofondo, diciamo, durante il parto proprio di Fabrizio, quindi quando la moglie stava partorendo, per addolcirlo un po', appunto, i dolori del parto. Quindi lui scrisse questa canzone dedicandola a questo momento, quindi è molto bello. Però la canzone di Marinella dovette aspettare 3 anni, appunto, perché dovette aspettare che Mina se ne accorse di questa canzone. Quindi Mina a un certo punto scopre questo lato B di De André, lo coverizza, quindi lo fa suo, e lo pubblica come singolo nel 68. Ok, da quel momento lì lei fondamentalmente dà il via alla carriera di Faber, perché tu pensa che lui, vedendo che la sua carriera di cantautore non decollava, lui stava pensando di tornare a studiare giurisprudenza, stava pensando di tornare a fare legge per diventare, per diventare, usando le sue parole, un pessimo avvocato, e perché proprio non riuscivo ovviamente a viverci con con i diritti.
Certo.
Quindi invece da quel momento in poi invece lui ha cominciato a pubblicare, insomma, i dischi che conosciamo tutti, La Buona Novella e Cruesa de Mai e tutti quanti. Quindi fu quel momento cardine, e lui si ispirò diciamo a un fatto di cronaca che lesse su un giornale nel 1953, ed era un fatto che riguardava la vicenda di una ragazzina che si chiamava Maria Boccuzzi, un'adolescente che praticamente, partendo dalla Calabria, arrivò nel nord Italia cercando ovviamente fortuna, cercando, insomma, di sistemarsi con la sua famiglia poi meglio di come stava giù nel sud Italia, soltanto che non le andò benissimo, perché inizialmente divenne una ballerina di avanspettacolo e poi purtroppo entrò in un giro di prostituzione, e questa ragazza, diciamo, finì con l'essere uccisa e crivellata di colpi e gettata poi nel fiume Olona. Quindi De André, diciamo, recuperò questa vicenda e fondamentalmente cercò di darle, ecco, una carezza un po' più poetica, no?
Certo,
quindi
certo.
Rielaborandola come la conosciamo, lo sappiamo, la canzone la conosciamo, però alla base c'è questo fatto molto brutto, ecco, di cronaca.
Certo, certo. Senti Paolo, allora io ti ringrazio di tutte queste bellissime storie e invito tutti a leggere il tuo libro, stavo per dire album, vedi anche io.
Lo vedi?
È contagioso.
È così, non se ne esce purtroppo.
Il tuo libro, Il Lato B, edito da Arcana Edizioni, poi lo condivideremo nel podcast, e in bocca al lupo per tutto, Paolo, grazie.
Ti ringrazio tanto, Ludovica, per l'ospitalità, ringrazio tutti quanti e speriamo di vederci presto.
Ma
dai.
Certamente, ciao. Va Paolo, bene. Grazie.
Grazie ancora Ludovica, ciao, grazie.
Ciao. E allora ascoltiamoci subito la canzone di Marinella.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti bacio le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi. Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella. E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose. E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.